Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Fin dall'alba della civiltà, l'uomo si è sempre sforzato di arrivare alla comprensione dell'ordine che regola il mondo. Dovrebbe esserci qualcosa di molto speciale nelle condizioni al confine dell'universo. E cosa può essere più speciale che l'assenza di confini? E non dovrebbero esserci confini agli sforzi umani. Noi siamo tutti diversi. Per quanto brutta possa sembrarci la vita, c'è sempre qualcosa che uno può fare e con successo. Perché finché c'è vita, c'è speranza.
Bentrovati a voi che tenete la radio accesa sulle nostre frequenze. Le vuoi ricordare?
89.100 a Roma, a Roma e
sì,
provincia.
Vediamo se te le ricordi.
98.100 a Terni e provincia e 90.0 a Catania.
Fantastico. Invece in streaming?
Beh, sul web siamo sempre presenti.
Sempre, sempre. Ci possono ascoltare
sempre. C'è anche l'applicazione.
Ricordiamolo, allora.
E ci sono i podcast.
Già, se volete poi magari risentire un argomento magari che vi è interessato più di altri. E questi che sentite ai microfoni di Radio Cusano Campus sono Elsa Toppi, Vincenzo Bisbiglia, Valentina Beli.
Ciao.
Che vi terranno compagnia in questo appuntamento del weekend. Anche stasera, Valentina, tanti gli approfondimenti,
Beh, certo.
Come al solito. Parleremo di adattamento creativo e problem solving, perché sono così importanti. Infine, passeremo in rassegna, Valentina, tutti gli ambiti in cui è possibile risolvere i problemi di salute con lo smartphone, giusto?
Assolutamente sì, è un modo molto più veloce, fa risparmiare tempo e poi, insomma, usa in modo positivo la tecnologia.
È moderno. Ma cominciamo subito col primo argomento: esaurimento, spossatezza, sovraffaticamento e tensione. In sostanza, in una sola parola, stress è la parola che sentiamo più di più in questo periodo. Lo stress che, se non trattato in modo adeguato, rischia di farci cadere in depressione. Uno stress grave e persistente potrebbe infatti scatenare processi neuroinfiammatori e quindi lo sviluppo di disordini depressivi.
Esatto, Elsa, però adesso abbiamo fortunatamente un'innovativa terapia anti-neuroinfiammazione in grado di agire sul controllo delle alterazioni del sistema nervoso e del connesso stress ossidativo localizzato. E questa terapia promette risultati incoraggianti per contrastare le patologie di natura non solo neurodegenerativa ma anche neuropsichiatrica, capito?
Ottimo.
Ne parliamo questa sera con il professor Salvatore Cuzzo Crea, professore di ordinario di farmacologia all'Università di Messina. Buonasera, professor Cuzzo Crea.
Buonasera.
Buonasera.
Benvenuto.
Eccoci qua, professore. Professore, allora, siamo curiosi, ci parli di questa nuova terapia, in che consiste, come funziona?
Questa terapia ha lo scopo di portare in alto e di potenziare quelle che sono le attività endogene del nostro organismo. In questi ultimi anni l'utilizzo di alcune sostanze, tra cui la palmitoina e etanolammide, che è una sostanza endogena che noi produciamo nel nostro organismo, ha dimostrato la capacità di modulare il processo neuroinfiammatorio, andando a spegnere questa attività, riducendo l'attività di diversi tipi cellulari e quindi avendo un effetto benefico e protettivo nei confronti di molte patologie che hanno nella neuroinfiammazione il meccanismo eziopatogenetico di base.
Perfetto, quindi sostanzialmente lo stress produce neuroinfiammazione, la neuroinfiammazione può produrre delle patologie diverse di cui poi andremo a parlare e questa terapia va ad agire sulla neuroinfiammazione e quindi, diciamo, previene questo tipo di malattie che poi hanno tutte quante origini dallo stress.
Esattamente, dall'invecchiamento all'Alzheimer, dalle patologie traumatiche come trauma cerebrale, tutte queste attività portano all'attivazione di diversi tipi cellulari che rilasciano mediatori tipici della neuroinfiammazione e questo comporta quindi un danno e un deficit da parte dei pazienti.
Professore, scusi, una curiosità, ma ha un nome specifico questa terapia?
La molecola che noi abbiamo studiato con diversi progetti internazionali da noi anche se abbiamo avuto il finanziamento, è la palmitoin etanolamide, che è una molecola che si può, è approvata in Italia come alimento a uso medico speciale, che è prodotta al nostro organismo e vi sono numerose evidenze cliniche che l'utilizzo di questa sostanza micronizzata o ultramicronizzata modula la neuroinfiammazione e l'effetto benefico nei pazienti.
Ma siamo ancora in fase, diciamo, di ricerca, siamo ancora in fase, diciamo, di sperimentazione, oppure è una terapia che si può fare, si può
No, è commercialmente disponibile. Abbiamo fatto anche uno studio traslazionale proprio legandoci allo stress ossidativo col gruppo del Santa Lucia, il professor Carlo Caltagirone di Roma, dove abbiamo utilizzato un comicronizzato, la palmitoina etanolamide insieme all'uteolina, e in quello studio abbiamo visto come nei pazienti post-stroke avevano un miglioramento nella ripresa delle funzioni cliniche molto importante quando trattati in aggiunta alla normale terapia farmacologica con questo prodotto.
Professor Cuzzocrea, ma esiste un collegamento fra la depressione e alcune malattie croniche?
Beh, certamente sì. Intanto anche nei processi della depressione è stato dimostrato, sia con modelli sperimentali traslazionali che anche sul paziente, il coinvolgimento della neuroinfiammazione. Poi molte patologie endocrine possono portare alla cronicizzazione e quindi all'insorgenza della depressione, che è una patologia su base anche neuroinfiammatoria e una patologia cronica.
Ci può fare qualche esempio anche per i nostri radioascoltatori di qualche patologia cronica che appunto può portare anche alla depressione?
Beh, certamente alcune patologie gastrointestinali hanno dimostrato che possono indurre nella depressione. Il problema è che non vi è una correlazione chiara, nel senso che la patologia del morbo di Crohn piuttosto che l'artrite reumatoide è correlata alla depressione, però molti di questi pazienti hanno la depressione e i neurotrasmettitori e i mediatori delle infiammazioni sono gli stessi in entrambe le patologie.
Cuzzocrea, c'entrano anche fattori psicosessuali?
Beh, quello del problema psicosessuale è un argomento molto più complesso, perché da una parte c'è la componente endocrina che è alla base anche di alcuni modulatori della depressione, e le componenti sessuali che poi hanno visto in alcuni farmaci come l'invenzione del Viagra, che ha risolto molte problematiche fisiche e mediche legate alle problematiche sessuali, ha poi avuto un riscontro anche importante nella riduzione della depressione.
Bene. Professore, io in questa... qui ovviamente ci vedo, no, diciamo, tante discipline mediche diverse, ci vedo a partire dalla psicologia, poi alla neurologia, e, insomma, ci servirebbe a volte anche un'equipe di medici, no, per seguire.
Che poi di fatto è sempre
soggetti.
Più così, no?
Cioè, beh, certamente ormai la medicina
un lavoro
è
integrato.
Si lavora
ormai
così.
Non esiste più il paziente che va dal singolo medico e il medico riesce a risolvere da solo l'attività. Quel modello iniziato circa 20 anni fa negli Stati Uniti, oggi nel nostro paese ha una dimostrazione continua e costante. L'equipe multidisciplinare di un qualsiasi paziente, di una qualsiasi patologia, è il modo più corretto dal mio punto di vista di affrontare al meglio la cura del paziente.
Quindi, diciamo, come si arriva poi qual è il percorso che poi porta a questa ad arrivare a questa terapia? Cioè si parte dallo psicologo oppure si parte dal
neurologo?
Molti
pazienti
funziona?
Negli studi clinici che noi abbiamo evidenziato, studiato e analizzato, in realtà la maggior parte dei pazienti vanno dal neurologo, perché la maggior parte di questi studi hanno un inizio dalla schizofrenia, al disturbo bipolare, alla major depressive disorder piuttosto che alla stroke, partono tutti sostanzialmente in neurologia, perché poi sono alimenti a uso medico speciali con la prescrizione del medico e quindi non vanno allo psicologo.
Certo.
In realtà per molte di queste patologie, dal mio punto di vista, anche l'efficacia e i risultati della clinici dovrebbero anche essere visti da equip composte da psicologi.
Perfetto.
E non soltanto da neurologi e neuropsichiatri. Poi dipende sempre da patologia a patologia.
Perfetto. Quindi, diciamo, sostanzialmente l'approccio terapeutico per controllare e contrastare i processi neuroinfiammatori, poi alla fine arrivano sostanzialmente a questa molecola che poi è contenuta in questo tipo di farmaci fondamentalmente.
Sì, intanto si è passato molto avanti nella ricerca e nella convinzione anche dei clinici dell'importanza della neuroinfiammazione, che è un argomento che ha trovato negli ultimi 6-7 anni una grande attenzione del mondo clinico, perché inizialmente tutte queste patologie non si immaginava avessero nella neuroinfiammazione un ruolo importante. Avendo compreso questo aspetto, è chiaro che la presa di coscienza e quindi la convinzione che anche il paziente depresso, piuttosto che il paziente che ha avuto trauma cerebrale o patologie come il Parkinson, ha una consapevolezza chiara che esiste la neuroinfiammazione e che modulare la neuroinfiammazione, per esempio con la palmitoina e donalamide o associata alla luteolina, può rappresentare un'alternativa importante o una terapia aggiuntiva importante nella cura o ancor di più nella prevenzione. Noi abbiamo fatto degli studi, per esempio, su animali anziani, dove abbiamo dimostrato che utilizzando in maniera preventiva questo approccio di modulare la neuroinfiammazione abbiamo ridotto l'insorgenza di Parkinson.
Certo, certo, certo. E sì, direi proprio che è importante anche perché, Elsa, è vero, noi spesso qui in radio affrontiamo i temi dello stress, anche problemi dal punto di vista psicologico della vita, che poi fanno parte della nostra società, e andare ad agire sulla prevenzione delle conseguenze può essere anche
è
più semplice.
Importante.
Anche perché poi questi problemi poi reverberano, no, nella nostra salute a tutto tondo.
Assolutamente.
Condizionano la nostra vita, tolgono giorni di lavoro alle famiglie, alle istituzioni per cui si lavora. C'è una serie di problematiche di questa natura che ovviamente vanno tenute in considerazione. La cultura della prevenzione anche nel nostro paese, anche nella terapia farmacologica, comincia ad avere un impegno molto più importante, e questo è molto molto importante per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini.
E allora noi ringraziamo per averci spiegato questa importante innovativa terapia sull'antineuroinfiammazione. Ringraziamo il professor Salvatore Cuzzogrea, docente ordinario di farmacologia all'Università di Messina. Grazie mille, professore.
Grazie, professore.
Buonasera.
Grazie a voi e buon saluto a tutti.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro. Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Elsa, la vogliamo salutare, Giorgia, che io so che ci
Giorgia
ascolta.
Giorgia Todrani.
Sì, sì, so che ci ascolta e ha da poco compiuto gli anni. Tanti auguri, Giorgia.
Tanti auguri, tanti auguri. Bellissima questa canzone. Perché ridevi, scusa, Valentina?
No, ma mi dici di cosa stiamo parlando?
Guarda, ho
poi
scelto
ti spiego
questa canzone.
Rido.
No, ho scelto questa canzone perché oggi parliamo di adattamento. Allora, chi meglio di un girasole,
certo,
si adatta ai cambiamenti?
Ridevo perché piove da più di una settimana, insomma, ci stiamo salvando per poco, ma il tempo è veramente triste, quindi questi girasoli neanche loro sanno più dove devono andare.
Lo so, però diciamo che è un fiore il girasole, che oltre a crescere nei campi si propaga molto bene anche in vasi, in contenitori. Questo è il senso, quindi è il top dell'adattamento.
Io l'ho piantato anche in riva al mare.
Davvero? Ce l'ha fatta?
Come no?
Ah, bene. Allora, parliamo di adattamento, e perché appunto questo è l'argomento che vogliamo trattare. Vogliamo parlare di adattamento e di problem solving, che in realtà, Valentina, sono un po' le due facce della stessa medaglia, ci spiegherà meglio che cosa vuol dire sia adattamento che problem solving la nostra Angela Martone, psicologa e psicoterapeuta dell'ASPIC. Buonasera, Angela.
Buonasera a tutti voi.
Bentornata.
Ciao. Grazie.
Allora, adattamento creativo e problem solving. Spieghiamo bene, anche per chi ci ascolta, cosa sono e perché possono essere considerati due facce della stessa medaglia, Martone.
Allora, iniziamo col provare a spiegare che cosa sono sia l'adattamento creativo che il problem solving, in modo tale che risulta un po' più chiaro. Iniziamo appunto dall'adattamento creativo, che può essere considerato il risultato spontaneo della forza di sopravvivenza, che consiste appunto che dà modo all'individuo di differenziarsi dal contesto sociale, ma anche di esprimere significativamente parte di esso, perché ogni comportamento umano, e anche quello patologico, è considerato comunque un adattamento creativo, perché la creazione è legata alla novità e alla scoperta di nuove soluzioni. Quindi la creazione viene vista come una nuova forma, una configurazione di situazioni dove in qualche modo l'essere umano ha bisogno di essere adattato.
E il problem solving invece?
Esatto, così invece come il problem solving, come dice, no, il termine inglese, quindi anche facile da capire, è la capacità invece di risoluzione dei problemi, e quindi è una competenza che, così intesa, potrebbe in qualche modo salvarci anche da determinate situazioni. Quindi possiamo dire che l'adattamento e il problem solving sono un ponte per risolvere i problemi.
Perché alcune persone sono più dotate di questa modalità e altre no? Cioè, essere un problem solver, diciamo così, esatto, è un'attitudine innata?
Allora, perché spesso dipende un po' dalla capacità decisionale della persona, e questa sì è una dote innata, ma che come tutte le doti vanno comunque coltivate per fare in modo di essere sia efficaci che efficienti, e questi sono due termini molto importanti. Quindi bisogna sottolineare però che le persone problem solver, hanno la capacità specifica. In alcune situazioni riescono a risolvere e quindi a trovare un adattamento creativo, mentre in altri no. Quindi è una capacità innata fino a un certo punto, perché più che altro possiamo chiamarla come una propensione, non a tutti i campi, ma a campi specifici.
Certo.
Esatto.
Angela, esiste una correlazione tra l'adattamento creativo e la creatività in generale?
Allora, questa è una bellissima domanda, perché possiamo dire che sì, c'è una correlazione, in quanto il problem solving o comunque l'adattamento creativo possono essere entrambe applicate al pensiero creativo. Cioè le persone che sono più creative, che sono più aperte mentalmente, riescono a risolvere o comunque a trovare una situazione adattata e adattabile a processi cognitivi e creativi. Però dobbiamo anche ricordare che la vita è un'avventura in qualche modo da vivere, e non sempre un problema può essere risolto immediatamente. La capacità è quello di trovare una soluzione migliore per quella determinata situazione, anche perché i problemi spesso esistono sì per essere risolti, ma anche delle volte per essere raggirati.
Si attivano le stesse aree cerebrali, Martone, quando si parla di creatività?
Diciamo che soprattutto chi ha una parte creativa alta è per questo un maggiore problem solver, perché ha più facilità nel riuscire a risolvere la situazione. Quindi una persona creativa sicuramente sarà un miglior problem solver.
Martone, poi lei ha fatto caso che in molti colloqui di lavoro, in molti test, c'è proprio la skill, la casella problem solving, quindi è importante. Allora diciamolo anche per chi ci ascolta, per i numerosi ragazzi che si sintonizzano sulle nostre frequenze, come si fa a diventare una persona con una buona capacità di problem solving?
Allora, innanzitutto dobbiamo ricordarci quello che ho detto prima, che sia una capacità nata, ma che comunque va sviluppata come qualsiasi capacità, ed è per questo che è fondamentale orientarsi, tener presente qual è l'obiettivo, in maniera sempre ottimista e positiva, perché questo ci aiuta a suddividere il problema, quando è grande, in sottoproblemi, in modo tale che riusciamo prima ad arrivare all'obiettivo senza neanche metterci troppa paura, no? Spesso e volentieri si fa anche una sorta di grafico dove si vede l'obiettivo principale e come arrivare a quell'obiettivo, quindi a suddividere. E per fare questo, come dicevo prima, ci vuole una grandissima creatività, e di conseguenza le abilità in questo modo vengono sviluppate in una maniera più facile. E quindi è importante, per migliorare i processi del problem solving, anche attivare la memoria, quindi fare esercizi di memoria, ampliare anche il proprio vocabolario, in modo tale da capacitare, appunto, da aumentare le capacità mnemoniche. E quindi un ruolo importante in tutto questo l'ordine riservato dalla flessibilità mentale, perché questo ci aiuta ad ampliare, ad aprire il nostro campo di visione, e quindi a pensare anche a nuove idee, sia in maniera focalizzata che anche magari intuitive.
Quindi l'apertura mentale è fondamentale.
Apertura mentale,
e flessibilità,
capacità mnemonica Esatto, apertura mentale, capacità mnemonica, flessibilità e anche l'immediatezza in qualche modo. Quindi il pensare in una maniera veloce, in una maniera creativa.
Essere smart, come si dice.
Esatto, essere smart e anche multitasking. E questo per alcune persone, come dicevamo prima, già c'è, per altre in qualche maniera vanno sviluppate.
Ci si può lavorare.
Possiamo, esatto, essere problem solver. L'importante è lavorarci e non rimanere fissi nelle proprie idee. Questo può essere applicato, appunto, come dicevate prima, nel campo del lavoro, nel campo quotidiano, nel campo amoroso, un po' in tutti i campi.
Quando essere e aperti. A cosa può essere utile il problem solving? Hai un po' risposto, diciamo, a tutto.
Esatto,
no?
Un po' a tutto, un po' ai vari campi della vita, perché questo ci aiuta ad avere una qualità di vita migliore, quindi nel non rimanere fissi.
Allora, diciamo, Martone, che sviluppare queste due modalità è senz'altro importante, anche perché in qualche modo ci aiuta ad essere più resilienti agli urti della vita, come cantava Luca Carboni, giusto?
Esatto, e la resilienza è un'altra parte appunto dell'adattamento creativo, quindi essere smart, un po' come diceva lei prima, smart
bene.
E flessibili.
Bene.
Non rimaniamo non rimaniamo fissi, è un po' come il girasole, no? Proprio come dicevate prima, il girasole si muove in base al sole e così noi ci dobbiamo muovere in base all'obiettivo e alla risoluzione del problema, che può essere di tantissimi tipi.
Allora, noi ringraziamo la dottoressa Angela Martone per essere stata con noi. In qualche modo, quindi, la metafora del girasole, insomma, ce la sposi appieno. Grazie ancora.
Sì.
Grazie ancora, a presto,
a voi,
Martone.
E buona serata, arrivederci.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus. La cultura non è mai stata così piacevole.
Il cinema può farci ridere.
Lupo Lula?
La?
Cosa?
Lupo Lula e Castello Ululì.
Può farci piangere.
Quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
Tanto sei il solito imbroglione, dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io.
Il cinema può anche terrorizzarci.
Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
Ma soprattutto, il cinema è la forma d'arte popolare più importante del nostro tempo e le sue storie ci parlano dei sogni e degli incubi del presente e del passato.
Rispetto ai vari film documento che sono stati fatti sull'11 settembre, questi film dei supereroi funzionano meglio perché vanno al di là della cronaca e si interrogano su questioni più profonde.
Buio in sala, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Bentornati a voi che siete con il display posizionato sulle nostre frequenze, 89.100 in FM a Roma e nel Lazio, 90.0 a Catania, 98.100 Terni e provincia. E ovunque, naturalmente, grazie allo streaming web. Ora vi vogliamo parlare di sanità digitale, perché a riguardo ci sono novità, Valentina, vero?
Assolutamente, arrivano le prime linee guida OMS, ci sarebbero addirittura 10 ambiti in cui i problemi di salute si potrebbero risolvere con uno smartphone. Finalmente gli smartphone che
hanno un'utilità,
ce l'hanno di loro,
ce l'hanno, però
soprattutto finalmente si può dire che informarsi attraverso internet non è...
Ci saranno, penso e presumo ci saranno i canali dedicati,
esatto,
poi c'è tutto,
diciamolo sempre, certo, delle fonti autorevoli.
Assolutamente, infatti sono 10 gli interventi raccomandati nelle linee guida per migliorare la salute delle persone e rinforzare i servizi essenziali. In particolare l'OMS raccomanda l'uso della sanità digitale come supporto agli operatori sanitari, vedi, quindi agli addetti del mestiere, nelle operazioni di decision marketing, come metodo di gestione dello stoccaggio dei prodotti farmaceutici per evitare buchi e carenze, per rinforzare i servizi di telemedicina e aumentare la comunicazione con pazienti target particolarmente fragili. Ecco, ci sono già cose che dovremmo chiarire. E chi le chiarisce questa sera?
Un'idea
a noi?
Ce l'abbiamo.
possiamo lanciare una sfida. Vincenzo, secondo te?
Secondo me il professor Rapone?
Direi proprio di sì, il nostro biologo nutrizionista di fiducia, il professor Gabriele Rapone. Buonasera professore.
Buonasera.
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 Eccoci qua, allora dicevamo sono 10 gli ambiti in cui l'OMS consiglia di affrontare le questioni di salute tramite lo smartphone, che finalmente ha un'ulteriore funzione benedetta, direi. Prima di iniziare però, Rapone, ci spiega cos'è la telemedicina?
Allora, fino a 2 anni fa era impensabile che si riunisse un tavolo tecnico per decidere questi punti. La telemedicina è una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria tramite l'uso di queste nuove tecnologie che tutti abbiamo, quindi lo smartphone, il tablet e fino a qualche anno fa il PC. In situazioni in cui il professionista della salute è il paziente oppure due professionisti per un consulto non si trovano nella stessa località. Immaginate, chiamare un cardiologo è impossibile, però mandargli una mail, un messaggio telematico, poi quello quando ha tempo risponde, quindi pensate ai vantaggi. La telemedicina deve comportare la trasmissione sicura di informazioni, ma anche di testi, suoni e immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, pensiamo alla realtà aumentata, per fare una corretta diagnosi, il trattamento e il successivo controllo. Ecco, più che diagnosi, insomma, magari come si sono organizzati questi operatori. C'è un infermiere accanto al paziente che fa una videochiamata allo specialista, che attua una televisita, si chiama proprio così.
Che è un Ci sentiamo sanitario. Tutti un po' in televisione così, no? Una televisita.
Una televisita che è un semplice atto sanitario dove il medico interagisce a distanza con il paziente.
Ma si fa una videochiamata, come...
Sì, una videochiamata, penso.
Sì, ma non solo, perché se noi pensiamo ad esempio a una diagnosi dermatologica, non basta il semplice video del telefono, bisogna utilizzare una lampada di Wood, si chiama. Quindi l'operatore sanitario che si trova a fianco al paziente o il paziente stesso può passare sulla pelle questa lampada e il professionista a distanza fa una valutazione.
Quindi c'è un operatore sanitario che affianca il paziente e dall'altra parte del filo, dell'etere, così diciamo, c'è poi il professionista.
Sì, non sempre però, può anche trovarsi da solo il paziente.
Senta, professor Rapone, noi sappiamo che sono 10, vero, gli ambiti in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di affrontare le questioni di salute attraverso lo smartphone. Io direi di insomma analizzare insieme i più salienti. Il primo credo sia la segnalazione delle notifiche di stoccaggio e gestione dei prodotti farmaceutici tramite dispositivi mobili, giusto?
Pensate a quando andate in un negozio, se è a conduzione familiare ha sempre tutto e sono sempre tutti gentili. Se sì. Invece è a conduzione differita, purtroppo non succede, mancano i prodotti. E quindi pensate all'importanza di questo management via mobile devices dello stoccaggio dei prodotti, perché questo approccio digitale può estraniare l'operatore da togliergli questa responsabilità. Ad esempio per la prevenzione e il monitoraggio dello stock out, che sarebbe la fine dei prodotti, può mandare al titolare degli alert, delle notifiche, quindi sui livelli dei farmaci che sono o degli integratori, di tutti i prodotti di cui hanno bisogno i pazienti, che sono in magazzino o esposti. Può coordinare il dirigente, addirittura lo restocking, ovvero il riapprovvigionamento di questi prodotti, e può ovviamente coordinare sia la logistica che il management. E quindi può dare supporto livello anche a queste associazioni, perché tante volte i consorzi di medici non riescono a reperire dei farmaci e quindi è stato studiato proprio come implementare e migliorare questa stock notification.
Rapone, si parla di comunicazioni con pazienti target mediante dispositivi mobili. Cosa si intende per pazienti target? Perché poi non è chiaro, eh?
E qui intervengo io.
Certo,
noi lo chiamiamo.
I pazienti target sono tutti i miei pazienti, quindi sono le persone già classificate a rischio. Ho persone okay. già affette da patologie che tratto io, quindi diabete, patologie cardiovascolari, obesità, sindrome metabolica.
Lei tratta queste sempre persone... cose belle, Rapone.
Sì, io faccio proprio il nutrizionista clinico, mi sono specializzato, ho tutti questi pazienti che mi vogliono bene, io voglio bene a loro, che però pur conducendo uno stile di vita, tra virgolette, normale, perché poi insomma devono stare attenti, devono sottoporsi appunto a costante monitoraggio di alcuni parametri vitali, come ad esempio il tasso di glicemia per il paziente diabetico e l'emoglobina glicata, oppure la colesterolemia, il colesterolo per il paziente cardiopatico, per ridurre il rischio di insorgenza di complicanze. E quindi io già da... Allora, io ho iniziato negli anni 2000 con i fotolibri, per una corretta interpretazione dell'alimentazione.
Diciamolo, cioè, lei è un pioniere, professore.
È avanti, Rapone, avanti.
Anche voi. Però oggi, allora, prima si metteva il fotolibro negli anni 90-2000 con la foto della porzione minima, media, massima, come mangia la signora, per cercare di estrapolare un po' una diagnosi. Mentre adesso si usano i tablet, come diciamo prima, quindi si usa il paziente anche da remoto. La signora che mi chiede un consulto ormai lo chiede su WhatsApp, non aspetta la visita successiva.
Certo.
Sì.
E quindi anche quando fa la spesa...
Anche perché così il consulto è immediato, no? Quindi si lavora
è immediato,
anche un po'.
Poi si dà...
Immagino che per voi... Però...
Senza parcella però, su WhatsApp.
Non è molto conveniente.
No, ma immagino poi per un medico in realtà, cioè avere tutti questi su WhatsApp che ti scrivono, dottore io c'ho male qua, dottore io sto così, che per carità è bellissimo stare vicino ai pazienti.
No,
in questa
ma noi
via,
abbiamo però... sempre due cellulari.
È chiaro, è chiaro. Però dottore, in realtà poi si fidelizza, no, il paziente,
sì,
in qualche modo.
Va seguito. Io poi sono il primo a scrivere in giornate particolari, dopo le feste. Ecco, adesso c'è stato il ponte più lungo della storia. Dico, sì. Giornate...
Tipo dopo le uova di Pasqua. Signore, attenzione, controlli la sua glicemia.
Mi raccomando, perché è provato che già solo vedermi, cioè vedere lo specialista... induce a seguire un po' di più le linee guida.
Sì. All'effetto deterrente.
Di complicanze, certo, certo.
Senta, professor Rapone, ma che si intende invece per tracciabilità digitale dello stato di salute e dei servizi al cliente?
Oh, allora, questa trasmissione customized, diciamo che ci sono diversi segmenti di clienti. Quindi ci può essere uno specifico gruppo di popolazione, sì. Ad esempio andiamo a vedere tutti i trainati, qual è l'incidenza di alcune patologie, oppure quanti sono nati vivi, eccetera. Questi nati vivi da noi sono quasi tutti, però in altre popolazioni no. Quindi, oppure possiamo andare a monitorare lo stato demografico, cioè la prevalenza di alcune patologie.
Attimo, professor Rapone,
Perché poi tutti questi dati finiscono in database comuni del Ministero della Sanità, come funziona?
Attenzione, allora io ho fatto il corso sul nuovo decreto privacy, non so se voi l'avete
sì.
fatto.
Allora, no, il corso no, adesso... però sappiamo di che si tratta, insomma.
Sì, sì, no, scherzo. Allora,
ci sono
adesso...
pure delle nuove figure professionali adesso con questa storia qua.
Ma c'è una... non esiste più il nome e cognome, esiste la pseudonimizzazione, ovvero un numero attraverso il quale solo l'operatore sanitario può cliccare e si apre la pagina cartella clinica del paziente. Quindi è molto più sicuro rispetto a prima che c'erano i fogli, ad esempio. Quindi si danno degli alerts e dei reminders ai clienti. Quindi,
oggi siamo
pazienti,
molto scusate. Anglosassoni, Rapone,
sì, sì,
degli alert e dei reminders.
Medicine, beh, voi capite, no? Alert,
ma certo che noi capiamo, tutti noi, anche i nostri radioascoltatori, assolutamente.
Che è gente colta, sì. Diciamolo.
Ormai, no, ma ormai
medio alto,
le notizie sui cellulari. Sì, sì. E poi si trasmettono i risultati diagnostici. Ad esempio, un teleconsulto cosa può essere? Tra due specialisti... Si consulta, esistono proprio dei gruppi, ad esempio, dove si mettono delle patologie e dice ma cosa ti sembra, cosa può essere, per avere una diagnosi certa. E quindi, quindi questi reminder sono utilizzati per gli appuntamenti, per ricordare l'appuntamento, perché la paziente spesso tende a saltarlo, oppure per l'aderenza alle terapie, sia farmacologiche che nutrizionali, per monitorarla. E poi l'educazione sanitaria, perché ieri proprio parlavo con un professore di educazione fisica, un collega dice non è solo educazione nutrizionale, è educazione sanitaria, certo, educazione motoria, sanitaria. Quindi promozione della salute basato anche sullo stato di salute del paziente e sulla sua storia clinica. Quindi altri alert per servizi di prevenzione e benessere. E notifiche basate sulle caratteristiche demografiche, perché non posso mandare le stesse notifiche in tutte le popolazioni, devo diversificare attraverso questi studi demografici.
Assolutamente, Rapone, ma quindi sicuramente ci vorrà una preparazione adeguata anche per del personale sanitario che viene magari dedicato proprio a questo settore?
Assolutamente, io ad esempio faccio sempre dei corsi ECM, li seguo online, sia perché è più comodo, ma anche perché anche si può ripetere, si vede meglio. Mentre purtroppo tanti colleghi ultra sessantenni non riescono, non li seguono, un po' hanno più lavoro, hanno meno tempo, e quindi bisognerebbe aumentare l'educazione e il training di questi contenuti elettronici nei professionisti della salute.
Assolutamente. Quindi, però ecco, ci sono dei corsi, ovviamente è un modello di assistenza sanitaria che favorisce, diciamo, le generazioni più giovani, questo senza dubbio, insomma.
Sicuramente, perché noi siamo
così, magari abbiamo il cosiddetto ricambio generazionale, no, Rapone?
Perché noi siamo più abituati al mobile learning e al virtual learning, addirittura, cioè sul telefonino e la realtà virtuale. Pensate alla realtà virtuale quanto può essere utile in ambito medico. Però purtroppo tanti dottori, insomma, di una certa età vanno solo sull'e-learning, cioè sulla fruizione di questi contenuti dal computer, mentre bisogna sempre aggiornarsi attraverso video educazionali, multimedia learning e accesso quindi sia a queste guide cliniche e non cliniche per rinforzare queste conoscenze.
Assolutamente, sicuramente vale per tutti i campi, ma certo nella medicina e nella ricerca l'aggiornamento, l'innovazione, il progresso è fondamentale. Bene Rapone, noi ti ringraziamo anche questa sera per essere stato con noi, e quindi che dire, oggi abbiamo imparato un nuovo modo per utilizzare lo smartphone.
Sì, perché attenzione alle fonti, come diceva De Vole, seguite sempre i vostri insegnanti che sanno guidarvi sulle fonti.
Buonasera
mille,
Rapone, grazie ancora.
Grazie, buonasera, a presto.
E adesso è il momento della nostra rubrica Pillole di Scienza.
Scoperta una nuova forma di demenza molto più comune dell'Alzheimer. A effetti simili colpisce il 20% degli anziani over 80. Milioni di anziani al mondo presentano una forma di demenza erroneamente diagnosticata come Alzheimer, ma che vede coinvolta un'altra proteina presente nel cervello. A far luce su una delle più importanti scoperte in materia fatte negli ultimi anni è lo studio pubblicato sulla rivista Brain, frutto di una collaborazione internazionale coordinata dall'Università di Kentu. Il grano tenero è il primo OGM della storia dell'umanità, svelato l'identikit del frumento dopo che un'equipe di scienziati ha decifrato il DNA e scoperto che solo il grano duro è originale, mentre il tenero è frutto di un incrocio di 10.000 anni fa. Allenarsi per una maratona ringiovanisce le arterie di 4 anni, benefici maggiori tra i soggetti più anziani e meno atletici. Allenarsi per 6 mesi per correre una maratona può ringiovanire le arterie a partire dall'aorta di ben 4 anni, lo rivela uno studio sugli atleti che si sono allenati per la loro prima maratona. I benefici maggiori si riscontrano a vantaggio degli aspiranti maratoneti più anziani e dei più lenti. I risultati sono stati presentati a Venezia in occasione dell'Euro CMR 2019, meeting delle società europee di cardiologia. Conservanti nascosti nel pane aumentano il rischio di diabete. I conservanti nascosti nei prodotti da forno industriali contribuiscono ad aumentare il rischio di diabete poiché influenzano il metabolismo provocando aumento di peso e resistenza all'insulina. In particolare, secondo una nuova ricerca pubblicata su Science Translation Medicine, ad avere questo effetto è il consumo di propionato, additivo alimentare spesso utilizzato in pane e biscotti confezionati.
Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Bentornati, è arrivato il momento di salutarci qui dunque come ogni settimana. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo inoltre colei che si occupa della parte tecnica, la nostra,
la grandissima
Donatella Geretto. Esatto, se volete scriverci, farci qualche domanda, sapere un po' di più su qualche argomento, come possono fare, Valentina?
Beh, allora, carta, penna e vai, no?
Dai, no, non è così.
info@radiocusanocampus.it.
Giusto. E come sempre vi salutiamo così.
Stay up,
stay foolish.